Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Ciao a tutte e tutti da Lara. Eccoci con una nuova puntata di Van Loon, il vostro programma di storia preferito. Qualche tempo fa è uscito nelle sale Mano d'opera, Interdit aux chiens et aux Italiens, un film di Alain Huguetot. Il film ci è piaciuto molto e in questa puntata vogliamo prendere spunto proprio da questo film per parlare dell'emigrazione italiana in Francia, o meglio, della memoria dell'emigrazione italiana.
Luigi!
Tutto è cominciato qui, in Italia, all'ombra del Monviso.
Antonio, imbecille!
È in una di queste case che abitavano mio nonno e mia nonna.
Ogni inverno, prima che arrivasse la neve, metà degli abitanti andava in Francia. Spazzacamini, stracivendoli, gli italiani sapevano fare di tutto. I bambini impararono il francese a scuola.
Perché c'è scritto così, papà?
Perché hanno paura che i cani mordano gli italiani, capisci?
Il film parla della storia familiare del regista, Alain Huguetot, appunto. Parla del nonno, un contadino piemontese, che attraverso una serie di spostamenti e migrazioni finisce per stabilirsi in Francia. Il suo è un racconto corale. È tutta la famiglia del nonno che in qualche modo ci racconta di cosa voleva dire vivere in povertà nel Piemonte dell'inizio del Novecento. Non si parla solo dell'emigrazione, ovviamente, anche se questo è un grosso capitolo che cambia la vita della famiglia Huguetot. Si parla di come il nonno e i suoi fratelli vengono chiamati alla guerra, prima in Libia, poi nella Grande Guerra, della fame, sia come l'idea che quelle esistenze fossero legate ad un sottilissimo filo che il caso, una caduta, il volere di uno stato lontanissimo, poteva spezzare in un attimo. Il racconto familiare viene dalla memoria della nonna e sono sicuramente rivisti e in parte romanzati dalla fantasia del regista e autore. Per inquadrare meglio storicamente il film, ne abbiamo parlato con Pietro Pinna, docente all'Università di Bologna, storico delle migrazioni.
Sì, il film a mio parere racconta bene quella che è un'esperienza, certo, come giustamente ricordavate, individuale di una famiglia, la storia di una famiglia, ma che è una storia che accomuna molti, che ha accomunato molti migranti italiani tra la fine del XIX secolo e il principio del XX, una storia fatta di lavoro, di ricerca di lavoro, di andate e ritorni dalla Francia e da altri paesi verso il paese di partenza, una storia in cui appunto si raccontano le difficoltà da un lato vissute nel paese di partenza, nei piccoli villaggi, in questo caso del Piemonte, ma non solo, non erano solo i piemontesi naturalmente a partire, ma anche le difficoltà nel paese d'arrivo. Quindi mi sembra che questo film abbia, pur partendo da un'esperienza, dalla storia della famiglia del regista, abbia in qualche modo reso giustizia a quella che è una storia complessa che spesso viene un po' banalizzata nella memoria pubblica, che è quella delle migrazioni degli italiani verso la Francia. Peraltro il titolo italiano, come sapete, è Mano d'opera, ma nella versione francese il film si chiama Interdit aux chiens et aux Italiens, sì, cioè vietato ai cani e agli italiani, e questo non è un particolare secondario anche nella ricostruzione della memoria di su cosa sono state le migrazioni italiane in Francia. Da questo punto di vista è interessante questo racconto memoriale che certo segue molte pubblicazioni scientifiche che ci sono state sul tema, ma che dal punto di vista del dibattito pubblico, della memoria pubblica francese, a volte sembra italiana, sembra un po' annacquarsi. Uno studioso francese aveva parlato della trasparenza degli italiani. Gli italiani sono diventati progressivamente trasparenti in Francia. Ecco, un film come questo serve a ricordare quanto in realtà anche in Francia gli italiani, come altri migranti, sono stati in realtà portatori di lavoro prima di tutto, ma anche di culture, di vicende personali e di esperienze. Ecco, in questo senso mi sembra che il film sia particolarmente riuscito.
Sì, infatti ricollegandosi proprio al titolo francese, quindi Entre Dieu, Chien et aux Italiens, c'è spesso l'idea che la narrazione italiana sia una sorta di assimilazione riuscita, e in parte nel film c'è se non ricordo male, un pezzo di giornale in cui si dice appunto che gli immigrati italiani vanno bene perché non sono politici, perché non creano problemi, perché sono dove li metti stanno, fanno quello che gli dici di fare, eccetera. Ecco, quanto c'è di vero di questa narrazione, e in qualche modo appunto nel film si vede che in realtà non era proprio così.
Sì, infatti questa idea è vera e falsa contemporaneamente. So che potrebbe sembrare strano dirlo così, ma è vera perché è vero che la maggior parte degli italiani effettivamente non partecipavano alla vita pubblica del paese in cui erano, della Francia in questo caso, in generale dei paesi in cui migravano, al punto che in Francia molti di loro saranno persino accusati di essere briseurs de grève, cioè crumieri, proprio perché nei fatti non volevano partecipare alla vita politica. Ma d'altro canto raccontare di un'integrazione riuscita è in realtà qualcosa di quantomeno dubitabile. Certo, nel lungo periodo, come dicevamo anche prima, è vero che gli italiani sono arrivati a una quasi trasparenza in Francia, ma per arrivare a questa trasparenza in realtà i contrasti sono stati numerosissimi, e noi non dobbiamo dimenticarci che la Francia della fine dell'Ottocento era un luogo nel quale gli italiani subivano spesso violenze inenarrabili. Il caso più famoso e più emblematico è quello dell'eccidio di Aigues-Mortes, dove nelle saline di questo paesino, molto bello peraltro, della Francia meridionale, furono uccisi in un vero e proprio pogrom anti-italiano, un numero imprecisato, le fonti ufficiali dicono 8 italiani, in realtà altre fonti hanno parlato addirittura di 50 italiani morti. Quindi in realtà noi stiamo parlando di una vicenda che per arrivare a un'integrazione è passata anche, mi si perdoni la retorica, ma per il sangue di chi è stato ucciso, per, diciamo così, le persecuzioni che hanno subito gli italiani, che, come dicevamo, è vero che in larga parte non partecipavano alla politica, ma quando lo facevano, anche alla fine dell'Ottocento, lo facevano a volte in maniera roboante. Pensiamo che l'assassino del presidente Sadi Carnot nel 1894 era un anarchico italiano, Sante Caserio, e diciamo così, ovviamente questo comportò una serie di persecuzioni contro naturalmente gli anarchici, ma più in generale contro gli immigrati italiani. Quindi diciamo la teoria dell'integrazione riuscita mi sembra che bypassi un po' troppo rapidamente quella che è stata invece una lunga storia, anche complessa, anche difficile, e che poi ha portato sicuramente tra le due guerre mondiali e poi ancora di più nel secondo dopoguerra a un'integrazione che però è stata tale anche perché nel frattempo in Francia si erano affermate altre correnti migratorie, e da questo punto di vista gli italiani, la migrazione italiana è diventata, anche perché era una migrazione europea e bianca, un'utile arma, diciamo così, da utilizzare contro altre forme migratorie che nel frattempo si erano affermate nel paese. Quindi dobbiamo stare molto attenti a questo concetto dell'integrazione riuscita degli italiani, perché in realtà è un'idea che può essere utilizzata anche strumentalmente per differenziare gli italiani dagli altri migranti, per sostenere che gli italiani siano stati una migrazione migliore, perché poi di questo in realtà i teorici di questa teoria spesso si fanno portatori, quando invece appunto questa storia di integrazione è stata una lunga storia, complessa, difficile e molto molto faticosa.
Ecco, sì, infatti. E ultima domanda, rispetto appunto a tutta questa storia dell'emigrazione, diciamo, c'è un periodo che è quello degli anni del fascismo, in cui Soprattutto per quel che riguarda la migrazione politica, la Francia è stata vista un po' come un paese in cui rifugiarsi. Ci sono stati tantissimi immigrati politici durante gli anni del fascismo che sono andati dall'Italia alla Francia e lì si sono creati appunto nuclei politici di tutti i generi. Ma per quel che riguarda invece la migrazione meno un po' meno politicizzata, adesso senza stare veramente a parlare di Rosselli, Durati, eccetera, però quelli che erano invece lavoratori più semplici, c'è stato un cambiamento in quegli anni rispetto alla migrazione, o i migranti italiani sono stati visti in maniera diversa visto che c'era il fascismo in Italia?
Allora, sì, in questi anni, gli anni tra le due guerre, sono in realtà anni molto interessanti per raccontare l'emigrazione degli italiani, proprio perché su quella che era una tradizionale corrente di emigrazione, che tradizionalmente noi chiamiamo emigrazione economica, si innestò questa emigrazione politica. In realtà non è sempre così semplice separare le due, perché se i nomi dei grandi esuli antifascisti, appunto Turati, Fratelli Rosselli, sono chiaramente ascrivibili a un'emigrazione politica, per esempio come dovremmo considerare quei migranti, quei militanti magari socialisti o sindacalisti di alcune aree del paese che erano costretti a lasciare l'Italia per un mix di ragioni, sia per paura, diciamo, di subire le ripercussioni delle loro scelte politiche, ma anche perché più banalmente per le loro scelte politiche non trovavano più lavoro in patria. Quindi diciamo si formava un mix di ragioni che spingevano alle partenze, che non distinguono così nettamente i flussi di emigrazione politica da quelli di emigrazione economica, e questa peraltro è una lezione che forse ancora oggi potrebbe esserci utile in questo nostro tentativo sempre di categorizzare i migranti in maniera un po' troppo netta. Ma senza fare troppi riferimenti al presente, tornando a quegli anni, l'altro elemento fondamentale è proprio che la Francia, che era stata scelta, come giustamente si ricordava, perché per motivi diciamo sia storici, la Francia era la terra della libertà dai tempi della Rivoluzione francese, e anche per una questione più semplice di prossimità geografica, ovviamente emigrare in Francia significava per molti poter pensare di tornare in Italia non appena il fascismo fosse caduto, o per lottare in Italia quando, diciamo così, al momento opportuno. Ma quegli anni furono un grande laboratorio politico, perché in realtà tanto i fascisti quanto gli antifascisti cercarono di educare alla politica la massa dei migranti italiani, che fino a quel momento non si erano, diciamo così, interessati particolarmente, come dicevamo all'inizio, alla politica, e che invece in quegli anni, vediamo, partecipano più di altre minoranze, certo in numeri sempre ridotti, ma partecipano alla vita politica molto di più che di quanto accadeva negli anni precedenti, sia stimolati dalle organizzazioni italiane ma anche dalle organizzazioni francesi. In questo senso gli anni del Fronte Popolare in Francia sono anni nei quali noi assistiamo a un'adesione sempre più massiccia di italiani ai sindacati francesi, e soprattutto in alcune regioni, e alle organizzazioni dei partiti della sinistra francese. E questo quindi cambia notevolmente il quadro della partecipazione politica degli italiani, e diciamo così produce due effetti fondamentali. Da un lato il fatto che fallisce in questo senso il progetto fascista di controllare gli italiani all'estero, perché la maggior parte degli italiani che si impegnano si impegneranno comunque su un fronte antifascista, anche se va ricordato che non erano pochi nemmeno gli italiani fascisti all'estero. E l'altro elemento interessante è che molti di questi italiani faranno un'esperienza politica che poi porteranno con sé una volta tornati in Italia, per quelli che ritorneranno in Italia, e molti, diciamo così, di questi militanti aderiranno poi ai partiti politici italiani, portando questa esperienza dell'emigrazione all'interno delle organizzazioni politiche italiane. E un'ultima cosa da questo punto di vista, non va dimenticato che poi invece molti di questi italiani scelsero la Francia ancor di più durante gli anni del fascismo, naturalizzandosi e diventando cittadini francesi, anche qui sia per ragioni economiche ma anche per ragioni politiche, rifiutando l'Italia fascista. Alcuni di loro avrebbero partecipato, come nel caso del film Anno d'Opera si vede, alla resistenza in Francia, e molti di loro avrebbero poi partecipato alla vita politica francese nel secondo dopoguerra. Quindi sì, questi anni sono sicuramente anni di cambiamento, anni importanti, anni nei quali la politica entra, se non in tutte le case dei migranti italiani, sicuramente nelle case di un numero molto maggiore rispetto agli anni precedenti.
Ma ultima domanda, ma a te il film ti è piaciuto come da spettatore?
Sì, il film mi è piaciuto, nel senso, era un film che io aspettavo da un po' di anni, la verità, avevo seguito la lavorazione. Secondo me ci sono delle parti più riuscite e le parti meno, vabbè, come spesso succede, però l'ho trovato ben fatto complessivamente, a me è piaciuto, se vi devo dire la verità. Bene. L'ho trovato abbastanza ben fatto.
Anche a me, anche se devo dire avevamo un po' di cose sui dialetti, cioè i dialetti non è che sono stati certo. Riportati benissimo, diciamo.
Sì, quindi, no, questo è vero, questo è vero, ma d'altra parte lì si vede chiaramente come il regista in realtà fa un'operazione di recupero, però, e qui si vede quel discorso sulla trasparenza che stavamo facendo prima, perché in realtà il regista è molto inconsapevole di molti aspetti della vita italiana di partenza, come accade a molti italo-francesi. Peraltro, come sapete, non si dice nemmeno italo-francesi, perché in realtà la Francia, questo era un altro punto che sarebbe stato interessante approfondire, la Francia in realtà ha un modello di integrazione, ha proposto un modello di integrazione che poi in realtà era un modello di assimilazione di tipo individuale, non collettivo come invece negli Stati Uniti, dove le comunità sono state integrate. In Francia l'idea era: se tu vuoi diventare cittadino francese lo fai come individuo, in qualche modo rinunciando o quantomeno relegando nel privato le tue origini di altre. Questo processo, che peraltro non ha in realtà mai funzionato perfettamente, perché poi gli immigrati hanno sempre mantenuto una parte e sarebbe, diciamo, impossibile non farlo, di propria, diciamo così, appartenenza dal paese di origine, ha portato però progressivamente, dal punto di vista delle famiglie, anche a una chiusura nei confronti delle origini del passato, a un rifiuto della lingua italiana, che questo è, devo dire, piuttosto classico in tutte le migrazioni, non solo in Francia. Le seconde generazioni non parlano italiano, nemmeno le terze, sono poi le quarte che recuperano la lingua ancestrale, e da questo punto di vista c'è però una totale inconsapevolezza di che cosa è stata la vita italiana, perché c'è quasi un'interruzione del racconto, della memoria, come se l'emigrazione venisse vissuta come una sorta di trauma o di elemento da dimenticare, o comunque qualcosa da occultare per diventare veramente cittadini francesi, insomma.
Senti, chiudo con una battutissima, perché è tardi, ma quando parliamo di immigrazione italiana intendiamo italiana e basta. Tu nelle tue ricerche non hai magari dato uno sguardo alla migrazione sarda?
Sì, l'ho fatto, anche perché in realtà io, tra l'altro, il mio progetto iniziale di ricerca, quando facevo la tesi di dottorato, partiva proprio da lì, dalle migrazioni sarde. Poi in verità si sono allargate, però i nuclei sardi in Francia, per esempio, sono stati, in alcune regioni francesi, sono state molto forti. Uno dei casi più interessanti che ho trovato è di questo gruppo di persone di Lula, che è andata a vivere in Lorena, nella Lorena mineraria, a Guancourt, e uno di loro, una famiglia, è diventata una delle protagoniste della vita politica. Uno di Luca Porcu, che, come potete capire, era un dirigente comunista francese, poi Antoine Porcu, come si direbbe loro, cioè il figlio, è stato addirittura deputato. Per dire che quindi appunto esistono poi delle interessanti storie anche regionali. Ovviamente noi parliamo di immigrazione italiana, ma sarebbe più corretto parlare di immigrazioni dalle Italie, perché poi in verità appunto c'era ancora, soprattutto fino all'Ottocento, una grande differenza.
Ça y est, ils ont fait sauter la Tour Eiffel.
Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel. On pensait pas qu'ils oseraient, mais le mal est fait. Comment on a pu en arriver là? Difficile à croire. La nuit a été calme, ils ont bombardé que trois fois. Je suis monté à Paris, retrouvé ma copine. La guerre nous a pris par le col, nous a sorti de la routine. Remplacé les fleurs par les pleurs, les murmures par les cris. Son immeuble a été touché, je l'ai pas trouvé sous les débris. Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille dans le premier train. Le départ est prévu pour demain matin. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait 4 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Putain, c'est la guerre, on a cassé nos tours d'ivoire. Moi, qui l'ai connu.
È vero che la retorica di oggi sulle migrazioni cerca di stereotipizzare totalmente il fenomeno migratorio. Facendolo in questo modo perdiamo anche un pezzo del ricordo delle nostre migrazioni, dimenticandoci che l'Italia ha avuto un passato complesso e variegato di migrazioni costanti. E ricordare che gli italiani erano un popolo di migranti sembra anch'esso a volte uno stereotipo. Ricordare le nostre migrazioni vuol dire anche ricordare come l'Italia era molto più divisa di oggi tra comunità di paese, come i migranti piemontesi fossero cosa completamente diversa rispetto ad esempio ai veneti o ai sardi, per tradizioni, storia e cultura, per il tipo di comunità che creavano nei luoghi di arrivo.
Un altro elemento interessante è che Ughetto racconta una storia di migrazioni dal Piemonte, cosa a cui noi siamo un po', non pronti a immaginare. Per noi l'immaginario del migrante, perché il nostro immaginario delle migrazioni italiane paradossalmente oggi viene dagli Stati Uniti, noi siamo abituati al meridionale che parte e che va, diciamo così, in terre lontane. In verità la maggior parte tra il 1870 e il 1913, cioè prima della Grande Guerra, la gran parte dei migranti erano settentrionali, provenivano dal Veneto, dal Piemonte, e molti di loro andavano in Francia, molti piemontesi, per ragioni di contiguità e anche per una abitudine al partire, come è stata definita, perché in realtà le migrazioni dei piemontesi affondavano le loro radici anche in un'età precedente, persino in età moderna, ed erano migrazioni stagionali, cioè di lavoratori che partivano, di contadini spesso che partivano e che andavano a fare la stagione e poi tornavano. E nel film, in Mano d'opera, si vede bene come inizialmente i figli, diciamo, della famiglia partono per andare a lavorare, nel loro caso a fare il traforo, quindi a fare dei lavori edili, cosa che gli italiani facevano in gran numero, per poi tornare nel paese, perché poi anche qui noi abbiamo questa visione delle migrazioni, e in questo il film, diciamo, ci aiuta a vederla così, di migrazioni come fenomeni permanenti, ma noi in realtà dovremmo parlare di esperienze migratorie, perché poi in realtà molti migranti, anche italiani in Francia, sono andati, ma sono anche tornati, sono andati e tornati diverse volte per poi magari stabilirsi definitivamente in Francia. Insomma, le migrazioni non sono dei fenomeni lineari, delle partenze da A a B, ma spesso delle partenze da A a B, dei ritorni da B ad A, a volte delle partenze, a volte migranti andavano prima in Francia e poi negli Stati Uniti o in Argentina o viceversa. Quindi insomma, diciamo, le migrazioni sono un fenomeno molto complesso e da questo punto di vista noi dobbiamo considerare anche la pluralità delle origini, che appunto per l'Italia spesso dipendeva anche dalle regioni di partenza, e anche la pluralità degli arrivi. Anche in Francia, per esempio, i migranti italiani non andavano in tutte le regioni, ma particolarmente in alcune regioni dove già esistevano delle comunità italiane e anche dove c'erano maggiori prospettive naturalmente economiche.
Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Je n'aurai plus jamais de nouvelles d'Oli.
Per questa puntata di oggi è tutto. Speriamo che la puntata vi sia piaciuta e vi diamo appuntamento, come sempre, la prossima domenica alle 11 su Radio Città Fujiko, oppure in podcast sul nostro sito www.radiovalloon.info, e se volete aggiornamenti costanti anche sul nostro canale Telegram Radio Valloon. La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles. Dans un journal, j'apprends qu'ils ont fait sauter la tour Eiffel. Le lendemain, on nous entasse dans des bus. Les
autres sur les uns, qui peut le moins, un peu le plus. Des centaines de fous accompagnent notre départ. Des poings brandis en l'air, des cris, des sales regards. Je crois celui d'un type qui scande avec ferveur. C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur. Je ne vois que lui, au milieu de la foule. Sur sa pancarte, il est écrit « Rentrez chez vous ».